Erase and Rewind con i Cardigans. Refresh su Radio 2 alle 16:08 minuti. Due voci, due sguardi, quelli di Louise Lemoine, ciao Louise, e Ila Becca che ci sono venuti a trovare,
ciao
Ila Becca, per raccontarci di quella serie, quei 16 film di Living Architectures che, notizia sconvolgente, il MoMA di New York ha acquisito in blocco, prendendo l'opera omnia di artisti in vita, cosa non trascurabile. Siete
ancora
felici
in vita,
di questo,
ancora
no?
In vita, sì.
Cioè, bello essere ancora in vita, innanzitutto. Ma esserlo poi, nel momento in cui un'istituzione culturale come il MoMA certifica il valore di quello che stai facendo con questo acquisto, è assolutamente incredibile. Anche perché che cosa ha individuato il MoMA in quello che fate? Qual è la componente che ha più apprezzato? Perché nella nota con cui si spiega questa scelta c'è, fra le altre cose, anche lo humor, cioè la capacità di ridere della serietà o della seriosità con cui qualche volta l'architettura contemporanea si presenta.
Ma non lo so cosa, in realtà siamo rimasti molto sorpresi anche noi, nel senso che pensavamo, quando siamo stati contattati, pensavamo che fossero interessati a un film, cioè un'opera unica. In realtà poi, quando abbiamo capito, ci hanno detto che in realtà era l'opera intera, ci è venuto anche a noi un mezzo colpo.
Forse quindi non sapevano, eravate che eravamo in vita ancora nel viventi. Momento appunto in cui avete ricevuto la notizia. Poco dopo al MoMA hanno ricevuto la notizia.
Guarda che sono ancora vivi.
Possiamo morire ormai.
Ormai sì, assolutamente. Ora no, sì, ora potete
farlo. Mancava quell'informazione, poi magari non potevano più tornare indietro. Insomma,
però è molto interessante che sia un'istituzione artistica legata all'arte, sì, ad accorgersi di quello che fate, e non legata all'architettura, di cui avete un po' scardinato per certi versi invece il linguaggio, la presentazione austera, quasi tassativamente priva di individui nel momento in cui la si racconta sulle riviste, sulle pubblicazioni, nei documentari. Mentre voi quello che avete fatto con Living Architectures è andare a scoprire come vivono, pulsano di vita le architetture di Renzo Piano, Frank Gehry, Rem Koolhaas e via dicendo.
Devo dire una precisione, che comunque il Dipartimento di Architettura e Design del MoMA che ha acquisito questa opera.
Vabbè, ora però anche tu vai proprio a guardare il capello, Luisa.
No, perché no, comunque ragione, fanno vero, certo, un bellissimo lavoro, è una delle migliori collezioni che riguarda l'architettura.
Dire che è ancora meglio.
Ah, certo, ecco, non per smentire no, me, volevo ben dire.
Però che credo di capire ormai che questa acquisizione sia più sul concetto globale che un film che volevano acquisire. Ed è vero che da 10 anni il lavoro che facciamo, che all'epoca era molto innovativo, perché non esisteva proprio, non abbiamo avuto modelli di ispirazione molto diretti nel mondo dell'architettura, perché infatti la rappresentazione dell'architettura era molto più legato a un aspetto più estetico o diciamo esterno dell'architettura, come un oggetto quasi di design piuttosto che uno spazio vissuto.
Esatto, sì, davvero, perché poi la scala inganna. Nelle fotografie, nelle immagini delle riviste di architettura, l'oggetto che vedi potrebbe essere minuscolo come gigantesco, ma in realtà senza la proporzione della vita che ci pulsa dentro finisce per diventare qualcosa di indefinibile, indecifrabile, soprattutto incommensurabile, nel senso che non lo puoi proprio misurare. Mentre voi avete raccontato con dei punti di vista molto originali queste architetture.
Sì, è bella questa cosa del pulsano di vita, perché in effetti è quello che ci interessava e ci interessa ancora oggi. Nel senso che quando si parla di architettura, come se si dicesse che è qualcosa che interessa più una determinata nicchia di persone, tipo gli architetti, studenti di architettura. In realtà l'architettura interessa noi tutti, e noi volevamo parlare di questo, del rapporto delle persone all'interno dell'architettura. Tutte le persone, tutto il mondo vive all'interno dell'architettura, quindi, e le architetture pulsano proprio, nel senso sono degli spazi dove c'è vita, avvengono delle cose. Cioè, questo rapporto tra proprio le persone, il corpo delle persone e lo spazio che c'è, che ci piaceva, che ci interessava, che secondo noi mancava anche nella rappresentazione dell'architettura. Cioè, quando guardi un'architettura, vedi dei muri, no?
È come andare a Pompei, più o meno.
E noi in realtà
lì.
Ci interessava meno vedere i muri, ma ci interessava vedere qual era l'influenza che questi muri avevano sulle persone. E in qualsiasi posto tu sia, cioè la spazio che tu in cui sei ti influenza tantissimo.
E ora è giunto il momento di tirare anche un po' delle somme. Le conclusioni di Ila Becca e di Louise Lemoine sull'influsso di questi muri sulle persone, la scoperta scopriamo tra poco. Nel frattempo, se volete andare a dare un'occhiata alla gallery che abbiamo caricato sul nostro sito refresh.rai.it, troverete l'immagine di Living Architectures, dove c'è anche il link per andare a visitare direttamente il loro sito living-architectures.com e scoprire come raccontino l'architettura contemporanea Ila Becca e Liz Lemoine con Living Architectures. Arriva Tom Odell, questo è Magnetized. 16:17 minuti, Radio 2 con Lorenzo Scoles, e a Refresh ci sono Ila Becca e Liz Lemoine che sono venuti a raccontarci la loro avventura con Living Architectures, una serie di 16 filmati, tra l'altro da pochissimi giorni acquisiti dal Museum of Modern Art di New York, per andare a scoprire un altro modo per conoscere l'architettura, perché anche adesso durante il brano che stavamo ascoltando ci dicevamo che poi alla fine i loro filmati tutto fanno fuorché raccontare l'architettura per gli addetti ai lavori.
Sì,
io ho la testimonianza vivente di mio figlio, di Alessandro, che è rimasto inchiodato davanti allo spettacolo di coloro che si arrampicano sulle vertiginose vetrate del museo Guggenheim di Bilbao di Frank Gehry, non sapendo assolutamente chi sia Frank Gehry, non sapendo cosa sia un archistar, non conoscendo i dogmi dell'architettura contemporanea o le magnifiche eccezioni, quindi inebriandosi semplicemente dello spettacolo che con il vostro film, che tra l'altro è Gehry's Vertigo proprio, sì, quindi sì, proprio la vertigine di queste altezze e della situazione impervia a cui sono costretti coloro che devono pulire quelle vetrate, è rimasto inebriato proprio dalla situazione stessa, dalla vita che si relaziona con quell'edificio che altrimenti senza quelle persone sarebbe una conchiglia gigantesca.
Nei film che facciamo non c'è mai nessuno che ti spiega qualcosa sull'architettura, ma sono solo delle osservazioni e degli incontri con delle persone che stanno all'interno e vedendo un po' come loro si muovono, come conoscono il posto, come lo vivono e come proprio ci circolano dentro, a quel punto uno si sente più partecipe, perché noi stessi facciamo quell'esperienza tutti i giorni, no? Allora la nostra volontà era un po' quella di cercare di parlare di alcune architetture importanti, perché sono le architetture che poi influenzano tutta un'altra cascata di altre architetture,
sì, certo.
Però parlarne da un punto di vista un po' più umano, allora è in effetti è qualcosa che ha interessato un pubblico molto più vasto degli addetti nel settore.
E un'altra cosa meravigliosa che tra l'altro poi ho ritrovato, pur avendo già visto i vostri filmati, ma ho ritrovato anche in una conversazione che avete fatto in un'intervista su un sito in rete, il fatto che voi non andiate a cercare l'evento che rende quel luogo speciale per un giorno. E c'era un esempio molto eclatante di Place de la République a Parigi che avete filmato con la narrazione di quello che accade ordinariamente in quella piazza, ben lontana invece naturalmente dalle manifestazioni seguite ai tragici eventi parigini, matite una volta e altre manifestazioni di solidarietà in altri casi, ma invece siete andati a raccontare semplicemente un luogo che vive nella sua più totalmente anonima normalità.
Sì, diciamo che Place de la République oggi è il colmo della sua simbologia nella storia della città di Parigi, perché è sempre stata la città delle manifestazioni, sempre una città dove il senso civico è al suo massimo. Però è vero che noi abbiamo girato nell'estate 2014, quando non c'erano ancora tutte queste tragiche vicende, e ci interessava molto capire l'identità di questo nord-est parigino attraverso l'arco di tutta una giornata, di 24 ore proprio. Ed era un homage a un film girato negli anni 70 da Louis Malle, che è un famosissimo regista francese, più conosciuto per le sue fiction che documentari, però aveva girato un film molto bello, che era proprio un ritratto della Parigi degli anni 70 su questa piazza lì, girato su una settimana più o meno. E noi l'abbiamo condensato in una giornata per capire anche come uno spazio pubblico viene vissuto da diverse popolazioni, diversi ritmi, diverse tipologie di persone, dalla mattina, l'alba, proprio fino alla notte fonda, eccetera, come un ciclo. E dopo la ristrutturazione enorme che ha avuto negli ultimi due anni. Dunque sì, è un film che è più un ritratto anche della città in questo proprio giorno lì.
Il giorno normale ci interessa molto di più perché l'evento cambia lo spazio, invece la giornata tipica, proprio il quotidiano è il vero rapporto fra chi ci sta in quel posto e il posto stesso. È come se le due entità, le persone, il corpo e lo spazio del luogo parlassero tra di loro e si influenzassero a vicenda. Se c'è un evento...
A maggior ragione, è interessante tentare di capire, e se voi casomai l'aveste già fatto, che conclusioni un po' si possono dedurre da questi 16 luoghi che anche per eterogeneità sono molto diversi l'uno dall'altro: una piazza, una residenza privata, una grande istituzione museale come il Barbican di Londra. Grandi musei, la chiesa
qui a Roma di Tor Tre Teste,
sì. Di Tor Tre Teste, con un'interazione ovviamente molto viscerale da parte di chi la racconta, sì, parlando di quanto possano dar noia alle campane nel momento, sì, in cui suonano, o del rapporto invece con il parroco, chi ci si è sposato, quindi testimonianze di quella vita vissuta all'interno.
Ma
di
è un mondo, cerchiamo di raccontare il mondo e di capire come vive quel mondo intorno a certi spazi, come quello spazio è un mondo in se stesso, e quello non lo si può fare attraverso delle visioni così nude e vuote dello spazio, bisogna attraversarlo con le persone che ci stanno.
E quindi in conclusione l'architettura contemporanea dialoga con il popolo che poi popola quegli ambienti, e quel popolo che popola quegli ambienti dialoga con l'architettura contemporanea.
È vero, tutto in questo cerchio qui.
Cosa avete tratto un po' da questi 16, da queste 16 avventure che avete vissuto?
Diciamo quanto abbiamo capito quanto siamo influenzati anche inconsciamente dai spazi dove viviamo, dove lavoriamo ogni giorno. Tu in questo spazio chiuso, senza luce del giorno, per esempio. E quello si trasmette attraverso il tuo modo di essere, il tuo ritmo, le tue angosce anche. E lavoriamo molto nel risentimento intimo degli spazi.
Abbiamo capito che gli spazi influenzano, come dice Luis, tantissimo le persone, e quindi la qualità degli spazi sono fondamentali perché le persone siano migliori.
E tutto questo testimonia ancora una volta che bellezza e bontà vanno a braccetto. Grazie alla Becca e a Louise Lemoine, le loro meravigliose visioni le potete contemplare o andando a New York al MoMA, dove sono state appena acquisite, o invece naturalmente nell'ambito di tante proiezioni ordinarie, non in luoghi deputati esclusivamente alla narrazione dell'architettura, ma quindi in cinema, sale, eventi e vari incontri, oltre che naturalmente acquistandoli direttamente sul loro sito livingarchitectures.com. Grazie Louise, grazie alla Becca.
Grazie a te.
Che l'architettura sia bella e di conseguenza la vita lo sia, che l'architettura dunque ospiti in quanto bellezza, la bellezza di quelle vite che speriamo possano svilupparsi, così come in tanti casi di cui abbiamo raccontato anche in Refresh, con per esempio il sodalizio fra un gruppo di architetti ed Emergency per portare nei luoghi più disperati del mondo la bellezza di architettura anche in quegli ospedali che devono accogliere drammatiche storie di vita. I do something very wrong.